Guerra in Libano, Beirut torna nel mirino di Israele. Mentre via terra continua l'avanzata delle truppe verso nord, Netanyahu ordina all'aviazione di colpire la capitale. Nel giornale radio la testimonianza dai quartieri da cui è in corso una disperata fuga dei civili. E l'offensiva israeliana mina anche il negoziato tra Stati Uniti e Iran. Teheran si dice pronta a difendere Hezbollah e ribadisce: il cessate il fuoco in Libano è una richiesta irrinunciabile per un accordo con Washington. Gli 80 anni della Repubblica, la vigilia Mattarella scrive ai prefetti e ricorda il fascismo, la guerra e la liberazione. Il referendum pose le basi per un nuovo patto civile, dice il presidente, sottolineando il ruolo delle donne che nel 1946 votarono per la prima volta. Immigrazione, oggi l'ok definitivo all'ennesima stretta europea. Nelle nuove norme, i centri di detenzione in paesi esterni all'Unione e il rischio di raid in stile ICE nelle case e nelle sedi delle ONG. La Colombia va al ballottaggio ma vira a destra, sconfessando i sondaggi della vigilia. A vincere il primo turno delle presidenziali è il trampiano De La Espriella, solo secondo il progressista Cepeda. Il secondo turno il 21 giugno. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Sul Libano si stringe la morsa di Israele, nonostante il cessate il fuoco in corso da metà aprile. Stamattina il primo ministro israeliano, Netanyahu, ha annunciato di aver dato ordine all'aviazione di riprendere i bombardamenti sui quartieri meridionali di Beirut. A motivare la decisione, ha detto Netanyahu, sarebbero le violazioni della tregua da parte di Hezbollah, che però non ha mai partecipato ai negoziati in corso tra i due paesi a Washington e non ha sottoscritto il cessate il fuoco, quotidianamente violato dall'esercito israeliano. Solo stamattina raid aerei sul sud del paese hanno causato almeno 6 morti. È stato diramato anche un nuovo ordine di evacuazione per 9 località, tra queste anche i quartieri sud della capitale libanese, da dove è già in corso la fuga dei civili. Ed è qui che abbiamo raggiunto Don Carlo Giorgi, che opera a Beirut da oltre 10 anni.
Adesso in questo momento quello che si sta vivendo ad Ahie, che è questo grande quartiere sciita su cui è stato posto l'ordine di evacuazione, è appunto di un'enorme massa di gente che se ne va dal quartiere, quindi le strade intasate di macchine e tutti che fuggono. È una situazione che si è già che abbiamo già visto ed è una situazione di grande panico. Nel senso che a un certo punto, perché un conto è fare evacuare qualche palazzo, ma fare evacuare dei quartieri interi significa fare evacuare centinaia di migliaia di persone. E quindi adesso la situazione è una situazione di strade piene, di gente che se ne va, con appunto nell'attesa un po' angosciosa che inizino i bombardamenti, che sono annunciati ma non si sa esattamente quando arrivano, ecco, per cui si sta un po' con il cuore in gola fino a quando non arrivano. Questa è la situazione di tensione, di paura, di fuga.
E di fronte all'intensificarsi dell'offensiva israeliana in Libano, oggi si riunisce d'urgenza il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il governo libanese intanto ha attivato intensi contatti diplomatici per evitare nuovi bombardamenti sulla capitale. L'obiettivo di Israele però è quello di guadagnare il più possibile terreno prima del raggiungimento di un possibile accordo con il Libano nei negoziati in corso a Washington. Sentiamo Marco Magnano, giornalista freelance che si trova a Beirut.
Lo scopo di questa avanzata da parte di Israele nel sud del Libano e anche di questa accelerazione sulla periferia meridionale di Beirut è molto funzionale a guadagnare tempo. Guadagnare tempo per far cosa? Per conquistare, continuare a erodere territorio nel sud del Libano e poi nel momento dell'eventuale firma di un cessate il fuoco o magari si spera di un accordo che possa avere una solidità maggiore, magari ridefinendo confini, provando a porre delle basi almeno per i prossimi anni, duratura è un termine un po' troppo pesante da queste parti, mettere il mondo e la diplomazia di fronte al fatto compiuto, ovvero che una parte consistente del sud del Libano ormai è militarmente controllata, creando di fatto un altro congelamento simile, se vogliamo, a quello delle alture del Golan, contese tra Siria e Israele, o meglio siriane secondo il diritto internazionale, ma occupate. Ecco, Lo scenario potrebbe essere più questo che non una annessione vera e propria, almeno per il breve periodo.
E l'offensiva israeliana in Libano mina anche le difficili relazioni tra Washington e Teheran. Il cessate del fuoco in Libano è parte integrante di qualsiasi accordo per mettere fine alla guerra. Non esiteremo a aiutare la resistenza libanese contro Israele, ha dichiarato il ministero degli esteri iraniano di fronte alla minaccia, appunto, di nuovi bombardamenti su Beirut. Tra Stati Uniti e Iran, negli ultimi giorni ci sono stati diversi raid incrociati, con rivendicazioni da entrambe le parti di attacchi mirati su obiettivi militari. Per ora nemmeno questi ultimi episodi avrebbero però compromesso la tregua che formalmente resta in vigore tra Washington e Teheran. Intanto i colloqui per arrivare a un accordo sulla fine del conflitto continuano. Gli Stati Uniti hanno risposto all'ultima bozza di accordo iraniano con richieste più dure sull'arricchimento dell'uranio. L'Iran sta analizzando la nuova proposta. Ci vorranno fino a 3 giorni per una risposta. Il Ministero degli Esteri di Teheran nega però che siano in corso discussioni sulla questione nucleare. In Italia sono iniziate le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica, che culmineranno domani in una festa in Piazza del Quirinale. Stamattina il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti. Da Roma, Anna Bredice.
Il voto del 2 giugno 1946 pose le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e un'intensa sete di pace. Nel messaggio di questa mattina ai prefetti, Mattarella con queste parole riassume il suo pensiero su un anniversario importante, 80 anni dal referendum che vide la nascita della Repubblica e il primo voto delle donne. Un messaggio che il capo dello Stato proietta però nel futuro, non lascia chiuso negli archivi dei ricordi del passato, perché per Mattarella quel patto va rinnovato continuamente, ad esempio sostenendo la trama del tessuto sociale, scrive, intercettando le domande dei giovani con uno sguardo alla coesione sociale. È un messaggio che è diretto anche a chi governa l'Italia. Rivolgendosi ai prefetti si rivolge alle istituzioni, mettendo al centro i valori della Costituzione, quelle solide fondamenta di quel patto civile, scrive Mattarella, ma al governo rivolge un appello per dare risposte a quelle che definisce preoccupazioni e insicurezze causate dalle tensioni internazionali. Sono anche le conseguenze in tema economico, perché Mattarella certamente in questo messaggio ai prefetti non parla degli effetti sull'energia, ma chiede una lettura intelligente delle dinamiche sociali, scrive, e sensibilità per situazioni di disagio e di fragilità. In questi 2 giorni saranno diverse le occasioni in cui il capo dello Stato rivolgerà dei saluti, che sono messaggi sul 2 giugno, parlerà nel pomeriggio ai capi missioni, corpi diplomatici ricevuti al Quirinale. Ieri ha inviato un messaggio ai maturandi, legando la maturità dell'Italia in quel 2 giugno alla prova che attende gli studenti. Domani, dopo la parata, la festa di piazza la sera, voluta dal capo dello Stato, questa volta non al chiuso, ma in piazza, in diretta televisiva con maxi schermi in alcune città. Linea allo studio.
È risultato negativo al test di Ebola il cittadino della Repubblica Democratica del Congo che era stato messo in isolamento a Cagliari. L'uomo vive in Sardegna, nei giorni scorsi era tornato dal suo paese natale. Dopo essere rientrato in Italia aveva iniziato ad avere dei sintomi che avrebbero potuto essere causati da Ebola, ma stamattina è stato diffuso il risultato del test che ha escluso questa possibilità. In caso contrario si sarebbe trattato del primo caso confermato nel nostro paese della malattia, di cui è in corso una grave epidemia proprio nella Repubblica Democratica del Congo. Nelle prossime ore è previsto l'ok definitivo alle nuove norme europee in tema di rimpatri, cioè di espulsioni dall'Unione, che continua a spostare sempre più a destra la sua linea sull'immigrazione. Il servizio da Bruxelles.
È attesa entro la giornata di oggi, a meno di sorprese dell'ultimo minuto, l'intesa tra le istituzioni UE sul regolamento rimpatri, l'ultimo tassello della nuova legislazione europea in materia di migrazione e asilo e anche il più preoccupante. Non solo per il contesto politico, tra governi che vogliono una stretta sempre più forte sulla migrazione e una maggioranza al Parlamento europeo che su questo file si è spostata a destra, ma anche sul piano dei contenuti. Perché prima di tutto si vuole spingere per decisioni automatiche di rimpatrio alla fine del soggiorno regolare, invece di un rinnovo del permesso, rendendo ancora più difficile regolarizzare la residenza una volta che scade il permesso di soggiorno. Diventerebbe così immediata l'associazione con la deportazione, cioè chiunque potrebbe ricevere una decisione di rimpatrio, gonfiando ancora di più il fenomeno. E poi ci sono i famosi return hubs, i centri di detenzione in paesi terzi dove le persone la cui domanda di asilo nell'UE è stata respinta potrebbero essere inviate prima del rimpatrio. Sarà un accordo specifico tra un governo dell'UE e un paese terzo qualunque a stabilire le condizioni dei centri, presumibilmente di detenzione o di semi-restrizione del movimento. E infine potrebbero essere incluse misure che avranno un impatto anche sui cittadini europei, con rischi di deriva in stile ICE statunitense, come la possibilità di raid della polizia in abitazioni private e nelle sedi di ONG, anche senza mandato dell'autorità giudiziaria per cercare persone da rimpatriare, e obblighi di segnalazione, per esempio per medici e personale sanitario. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
E a proposito di ICE, negli Stati Uniti il sindaco di New York, nel New Jersey, ha imposto un coprifuoco notturno dopo una serie di violenze tra polizia e manifestanti fuori da un centro di detenzione dell'agenzia antiimmigrazione. Da 10 giorni nella struttura è in corso uno sciopero della fame di massa contro le condizioni di detenzione e all'esterno c'è una mobilitazione in solidarietà con le persone rinchiuse nella prigione. La Colombia guarda al ballottaggio del prossimo 21 giugno per conoscere il nome del prossimo presidente. A vincere il primo turno delle elezioni, che si è tenuto ieri nel paese, è stato a sorpresa il candidato dell'estrema destra Abelardo de la Espriella con quasi il 44%. Ivan Cepeda, che si presenta in continuità con il presidente uscente Gustavo Petro, è sotto di un paio di punti percentuali. Il risultato ha sconfessato tutti i pronostici della vigilia che davano la sinistra vincente. Sugli errori dei sondaggi sentiamo Alfredo Somoza.
Probabilmente perché è successo un fenomeno che abbiamo visto altre volte, il cosiddetto voto utile. Il voto utile questa volta è stato a destra, perché fino a un mese fa chi era al secondo posto dopo Ivan Cepeda, che veniva dato al primo, attorno al 43-44, invece ha preso 2 punti in meno, quindi diciamo che come sondaggio ci stava. Era Paloma Valencia, la candidata uribista, che rappresentava un po' la destra conservatrice tradizionale del paese, che veniva data addirittura al secondo posto, e poi nell'ultimo mese c'è stato il passaggio verso De la Espriella, e dal voto finale, visto che De la Espriella è al 43,7 e Paloma Valencia ha preso il 6,9, vuol dire che a destra hanno deciso di votare direttamente chi nelle ultime settimane i sondaggi davano come quello che sarebbe andato al ballottaggio. Gli osservatori dicono che il voto che ha avuto De la Espriella in realtà è un voto protesta contro Gustavo Petro, che ha avuto una figura che si è molto oscurato queste ultime settimane. Durante la campagna elettorale è stato molto criticato per l'ingerenza diretta, addirittura ieri ha fatto una cosa che non va fatta. In Colombia il voto segreto, come più o meno in tutto il mondo, lui ha fatto vedere ai fotografi la scheda col suo voto dentro il seggio, che è un qualcosa che un presidente non dovrebbe fare.
E urne aperte oggi in Etiopia, uno dei più popolosi paesi africani. Il primo ministro Abiy Ahmed, in carica dal 2018, va verso una riconferma. I sondaggi danno per certa la vittoria della sua formazione politica, il Partito della Prosperità, che attualmente ha oltre il 90% dei seggi alla Camera dei Rappresentanti. Il voto si svolge però anche in un rinnovato clima di tensioni per le tante tendenze separatiste. In studio Sara Milanese.
Sì, buongiorno Andrea. Sembra proprio che in Etiopia, dopo Abiy Ahmed, ci sia di nuovo appunto Abiy Ahmed. Chiamate alle urne oggi ci sono oltre 50 milioni di cittadini. Molti sono in attesa davanti ai seggi da questa mattina all'alba. Lo mostrano le foto di lunghe code che arrivano da varie località del paese. Ad essere eletti saranno i rappresentanti della Camera, che dovranno poi nominare il primo ministro. Il risultato, come dicevamo, è scontato. Si va verso un'ampia riconferma del partito di governo, favorito anche dal sistema elettorale. A solo un anno dal suo primo insediamento nel 2019, Abiy Ahmed, lo ricordiamo, era stato insignito del premio Nobel per la pace per la firma ufficiale della fine del conflitto con la vicina Eritrea. Il suo mandato è stato però segnato dallo scoppio di un sanguinoso conflitto nella regione del Tigray nel nord, conflitto che si è sviluppato tra il 2020 e il 2022, che si è concluso con un accordo sottoscritto da entrambe le parti a Pretoria. Le tensioni però non si sono mai completamente assorbite, e infatti in questo stato oggi non si vota nemmeno nello stato di Amara, un'altra delle regioni di questo paese dove ci sono forti tendenze separatiste. È innegabile però che Abiy Ahmed abbia dato un fortissimo impulso alla crescita economica dell'Etiopia, a partire da dalla capitale Addis Abeba, sede dell'Unione Africana, che oggi è biglietto da visita di una nuova immagine del continente ed è una città cantiere aperto in cerca di modernità, senza contare poi i grandi progetti che si sono sviluppati nel paese a partire dalla grande diga sul Nilo, che promette di portare elettricità a tutto il paese. Il voto appare quindi proprio più che come una sfida elettorale, appare come una richiesta di conferma per continuare su questa ambiziosa trasformazione del paese.
Grazie Sara, la prossima edizione del giornale radio alle 15:30. Un saluto da Andrea Monti.